Grazie Presidente. La trattazione congiunta di queste due interrogazioni ritengo ci dia l'opportunità di rispondere non solo ai consiglieri, ma anche di fare una discussione più complessiva in cui far emergere gli elementi tecnico-scientifici che sono fondamentali e vanno condivisi, ma soprattutto anche quelli strategici e politici. La qualità dell'aria, come altre tematiche ambientali, è un argomento molto complesso, senza illusioni di facili soluzioni immediate. Un tema che, a mio avviso, e so che i consiglieri la pensano così, deve essere tenuto fuori dalle polemiche quotidiane tra i partiti, poiché è un problema trasversale e indipendente dai ruoli di governo e opposizione. Interessa tutti i cittadini e tutte le amministrazioni locali delle quattro regioni che condividono la particolare area geografica della pianura padana. Siamo dunque di fronte a un problema che finalmente, e lo dico con forza, finalmente, è sull'agenda di tutti e che deve vedere il più possibile un fronte condiviso di azione. Le buone motivazioni per occuparsene sono tante, ambientali ovviamente, sanitarie ed economiche. Per assurdo, quelle economiche sono le principali. Secondo infatti una comunicazione della Commissione europea in merito al programma Aria Pulita 2030, una comunicazione che è stata riportata nel dibattito PAR della Regione Emilia-Romagna, nel nostro continente i costi economici diretti per la società occidentale, possiamo dire, per la società civile, ma anche la parte economica, derivanti dall'inquinamento atmosferico, sono pari a 23 miliardi di euro all'anno, 15 miliardi circa per le giornate di lavoro perse, 4 miliardi per le spese sanitarie, 3 miliardi per la perdita resa a colture e 1 miliardo per i danni agli edifici. La Commissione europea stima che il pacchetto aria pulita possa al 2030 evitare 58.000 decessi prematuri, sottrarre dall'inquinamento d'azoto una superficie di ecosistemi pari a 123.000 km quadri, sottrarre dall'inquinamento di azoto una superficie di zone protette Natura 2000 pari a 56.000 metri quadri, sottrarre alla acidificazione una superficie di ecosistemi forestali equivalenti a 19.000 km quadrati. Inoltre, la Commissione europea stima che il medesimo pacchetto al 2030 per la salute valga circa 40 miliardi di euro all'anno a livello europeo, oltre 12 volte i costi per la riduzione dell'inquinamento, stimato in 3,4 miliardi di euro all'anno al 2030. Le manovre costano 3,4 miliardi, i costi oggi 40 miliardi. Quindi anche chi non fosse interessato al prospetto ambientale e sociale e sanitario la potrebbe prendere da un punto di vista puramente economico e sarebbe della partita. Di fronte a questi numeri e agli obiettivi europei, finalmente le regioni del bacino padano, in un tavolo apposito, seppur con tempi diversi, noi siamo arrivati prima, la Lombardia e l'Emilia-Romagna e il Veneto sono però allo stesso tavolo, anche il Piemonte, hanno elaborato dei piani integrati che agiscono su area vasta, con regole uguali per tutti. Io giudico questo cambio di impostazione politica un netto passo in avanti che ci permette in Emilia-Romagna di superare la logica degli accordi provinciali che hanno caratterizzato il dibattito politico e le scelte amministrative dalla fine degli anni 90 fino al 2014. Il dibattito pubblico e politico ha perso troppi anni a discutere di blocchi del giovedì ordinati da singolo comune per singolo comune, perdendo di vista la necessità di provvedimenti larghi a 360 gradi. Oggi il PAIR 2020 della Regione sta per essere finalmente approvato ed è un innegabile passo in avanti, anche se ritengo, opinione personale, che il processo di gestazione di questo piano sia stato incomprensibilmente lungo a partire dal 2012 ad oggi. La Commissione dell'Assemblea Legislativa sta studiando ed elaborando il testo finale e sono fiducioso che l'approvazione definitiva arriverà entro il mese di marzo. Oggi a Bologna c'è la seconda commissione, so com'è andata la prima, ho ascoltato gli interventi di maggioranza e opposizione, 3 interventi in tutto e poi mezz'ora sono andati via, speriamo che la seconda e la terza commissione vada bene, ho trovato fonte comune e ho trovato anche una cosa che finalmente facciamo. L'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto e il Piemonte hanno presentato piani simili, si sono parlati e questo è un passo in avanti. Faccio notare però che il punto della decisione su questa tematica, come tante altre tematiche ambientali, è sicuramente molto influente sui comuni, ma si è spostato fuori dalle aule dei consigli e dalle aule di giunta dei comuni. È una delle tematiche che dovremo abituarci a trattare su area vasta. Dovremo avere la mente aperta e parlare con chi fa il nostro stesso mestiere lontano dalla nostra cerchia cittadina. Il PAIR ha motivazioni arcinote che però bisogna ricordare. L'adempimento alla direttiva europea, la 50 del 2008, che è stata recepita con il decreto legislativo del 2010, anche qua siamo nel 2017. L'obbligo di rientrare il prima possibile negli standard di qualità d'aria fissati dalla UE, PM10, NO2 e l'ozono O3. Lettera di messa in mora per il superamento dei valori di limite giornalieri delle PM10 nelle zone di pianura est e ovest dal 2008 al 2014. L'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini, le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano chiari. I macro obiettivi del PAIR sono noti: ridurre alla fonte le diverse emissioni degli inquinanti più critici, PM10, biossido di azoto e ozono, e dei loro precursori, composti organici volatili, ammoniaca, biossido di zolfo, attraverso un approccio multiobiettivo, l'ho detto bene il consigliere Chincarini, e di integrazione fra le politiche settoriali. Ridurre infine la popolazione esposta ai superamenti di valore limite delle PM10 dal 64% all'1% andare al 2020. L'approccio multiobiettivo significa che, dati i diversi principali inquinanti, si mettono diverse strategie in campo in diversi settori. Il PAIR, nel suo complesso, ha 94 attività e azioni diverse, divise in città, trasporti, energia, attività produttive, agricoltura e acquisti verdi. C'è poi il tema della comunicazione e della formazione, perché su questo il consigliere Poggi ha davvero ragione. Se mi limito a considerare le misure del piano relative ai centri abitati dei comuni con più di 30.000 abitanti e dei comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, in tutto siamo di fronte a 30 realtà che corrispondono al 51% della popolazione della nostra regione. Le azioni del piano che interessano i centri urbani sono diverse e mi fermo solo in quel frammento. La limitazione delle circolazioni private nei centri abitati per i veicoli più inquinanti, l'ampliamento delle dotazioni urbane per uno stile di vita sostenibile tramite aree pedonali, ZTL, piste ciclabili, infrastrutture accessorie, zone 30, aree verdi urbane. Per fare piani o provvedimenti strutturali servono risorse economiche di accompagnamento, risorse che Modena ha chiesto per prima, da sola, e che possono essere dirette, cioè legate proprio alla legge, oppure indirette. Esempio, il settore del TPL o dell'agricoltura hanno i loro percorsi, hanno i loro bandi, hanno i loro progetti europei, ma in quei percorsi, e nel 2016 c'è stata un'apertura, ci deve essere sempre la premialità ambientale. Sul PAIR bisogna essere chiari, i fondi diretti ci sono, ma sono pochi. I 2 milioni di euro per il rinnovo dei diesel commerciali sono importanti ed è stata una delle richieste che Modena, e solo Modena, ha fatto nel 2015. I fondi dello Stato sul collegato ambientale sono invece più sostanziosi e in quel bando il nostro comune ha presentato a gennaio, non ricordo quando scadeva il giorno preciso, un progetto, io ritengo innovativo, di Bike to Work con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Abbiamo partecipato anche a un altro bando ministeriale che rimborsa ai comuni una parte delle azioni messe in campo durante le manovre emergenziali. È una novità, è appena uscito. È scritto malissimo, questo è il mio giudizio. Quel bando è scritto male. Chiaramente partecipiamo e porteremo a casa il più possibile. Infine, ci aspettiamo di più dai prossimi bandi regionali sulle forestazioni urbane, che a nostro avviso devono essere pensati non solo per le aziende agricole o per i settori montani o per i piccoli comuni, doveroso che lo siano, ci mancherebbe, ma anche per i comuni sopra i 150.000 abitanti. Ad oggi tutto ciò che è fuori dal perimetro che ho descritto, è lasciato all'autofinanziamento dei comuni o, se volete, alla responsabilità sociale dei privati che operano con le amministrazioni comunali. Arrivo alla risposta alle interrogazioni. Il PAIR, adottato due volte dalla Regione Emilia-Romagna, adottato dalla Giunta e non ancora approvato, prima il 21 luglio 14 e dopo il 28 settembre 15, è stato elaborato dalla Regione con la collaborazione di ARPA e di diversi gruppi di lavoro intersettoriali e interistituzionali attraverso approfondite analisi e valutazioni tecniche effettuate non solo con l'utilizzo di dati, ma anche con strumenti modellistici applicativi, la cui validità tecnico-scientifica è consolidata e riconosciuta a livello internazionale. Le stime indicano come il traffico su strada sia una delle fonti principali di emissioni legate all'inquinamento diretto da polveri, PM10 e ossidi di azoto, gli NOx. A livello regionale, il traffico su strada, dati ARPA, è responsabile del 57% delle emissioni di NOx e del 37% di emissioni di PM10. L'analisi delle emissioni per macrosettore nei comuni con più di 30.000 abitanti ha evidenziato come nel comune di Modena le emissioni di traffico siano più incisive. Il traffico su strada è infatti responsabile del 79% circa delle emissioni di NOx contro il 57% a livello regionale e del 59% circa delle emissioni di PM10 contro il 37% della media di livello regionale. Il PAIR riporta anche l'incidenza percentuale delle emissioni di inquinanti su tutto il territorio regionale per tipologia di guida, evidenziando come la presenza dell'autostrada incida sul totale delle emissioni attribuite al traffico su strada in misura pari a circa il 34% per le emissioni di ossidi di azoto, gli NOx, e a circa il 26% per le emissioni di polveri, PM10. Inoltre, ha evidenziato come il 50% delle emissioni da traffico sia dovuta alla movimentazione di merci su gomma. Questa analisi è stata fatta solo a livello regionale e non a livello comunale. L'accordo Ministeri e Regioni del Bacino Padano, accordo sottoscritto nel 2013 che è citato dal PAIR, per ora adottato, per il miglioramento della qualità dell'aria prevede che venga realizzato uno studio relativo alla revisione dei limiti di velocità dei veicoli di trasporto di passeggeri e merci nelle zone del Bacino Padano, in particolare su autostrade e grandi arterie di comunicazione urbane, oltre ad ulteriori misure atte a ridurre le emissioni, il consumo di carburante e l'incidentalità. Ad oggi lo studio non è ancora stato prodotto. Utilizzando i coefficienti comunemente utilizzati per i consumi di emissioni, dati Corineir, progetto della Comunità Europea che ha sviluppato una metodologia di stima delle emissioni e grazie al quale è stato realizzato un inventario delle emissioni in atmosfera, dicevo, su questi dati risulta che nei casi di strade con velocità a 130 km orari e 90 km orari, ridurre di 20 km orari la velocità consente una riduzione significativa dei consumi, rispettivamente 25,5% e quindi di conseguenza anche delle emissioni, ripeto, 130-90. È stato istituito un coordinamento tecnico tra i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, Salute, ogni regione e provincia autonoma, l'UPI, l'Unione delle Province, e l'ANCI. Anche a fronte delle istanze presentate congiuntamente dalle regioni del Bacino Padano, il Ministero ha istituito inoltre un gruppo di esperti, già dal dicembre 2011, aventi il compito di individuare specifiche misure analizzate anche in relazione alle ricadute ambientali e agli effetti socio-economici per la riduzione delle concentrazioni dell'area di materiale particolato PM10. Le misure individuate da questo gruppo di lavoro sono state assunte come riferimento nell'elaborazione del PAIR 2020 della nostra regione. Questi interventi sono di competenza nazionale ed è quindi necessario che anche lo Stato centrale adotti provvedimenti in grado di incidere sulle sorgenti emissive che interessano l'intero Paese. Gli interventi previsti riguardano la promozione dello sviluppo dei sistemi di trasporto su ferrovia e cabotaggio delle merci e disincentiva l'utilizzo dei grandi assi stradali e autostradali, la revisione programmata e concordata dei limiti di velocità dei veicoli trasporto passeggeri e merci, sia al fine di contenere il consumo di carburante che di abbassare le emissioni specifiche, nonché diminuire l'incidentalità. Tale revisione dovrà interessare in particolare le autostrade e le grandi arterie di comunicazione urbane. Misure di fluidificazione del traffico in prossimità dei caselli e degli svincoli autostradali. È evidente che non solo la competenza normativa, ma anche tutte le implicazioni economiche ed attuative dei provvedimenti che ho prima citato, sono di competenza dello Stato, che li dovrebbe inevitabilmente attuare nell'ambito degli accordi con i diversi soggetti gestori, privati, pubblici o partecipati, della rete infrastrutturale viaria e dei relativi servizi. In merito alla possibile riduzione della velocità in occasioni emergenziali, possiamo affermare che utilizzando i coefficienti comunemente utilizzati per consumi ed emissioni, sempre i dati Corinair, risulta che in ambito urbano si avrebbe un aumento dei consumi passando da 50 km all'ora a 30 km all'ora, più 40%, o da 70 km all'ora a 50 km all'ora, più 13%. Il minimo dei consumi, infatti, si ha a velocità comprese proprio tra i 70 e gli 80 km all'ora. Questi dati si riferiscono però ad uno stato rappresentativo di marcia su strade prive di interruzioni e disturbi. Alcuni studi hanno invece valutato i consumi simulando una condizione reale di guida, ottenendo che, se le tratte a velocità costante sono ridotte, i consumi a 30 km risultano inferiori che a 50 km. Considerando però che in un percorso urbano si verificano molte occasioni di rallentamento, incroci e attraversamento pedoni, è possibile ritenere che l'abbassamento a 30 km possa effettivamente produrre un abbassamento dei consumi e quindi delle emissioni, ma non è semplice quantificare l'impatto positivo in termini assoluti. In ogni caso, la realizzazione di zone 30, che è prevista nel PAIR, è un'azione che, indipendentemente dalla riduzione delle emissioni, incide nella moderazione del traffico, facilitando la vivibilità delle aree per i pedoni e i ciclisti. Si tratta quindi di azioni strutturali assolutamente da mettere in atto. Il piano aree integrato è lo strumento con cui l'Emilia-Romagna dà l'approvazione al decreto 155 del 2010 e alla precedente direttiva della Comunità Europea. Le disposizioni contenute nel PAIR sono riferite all'intero territorio regionale e valgono per tutti, senza eccezioni. Fatemi essere più preciso. Il Comune di Modena, il PAIR, lo sta già attuando da 2 anni, ottobre-marzo 2015-2016, ottobre-marzo 2016-2017. A livello formale, il nostro Comune sta già attuando le misure di limitazione della circolazione veicolare previste dal PAIR in applicazione dell'articolo 32 delle norme tecniche di attuative dello stesso piano, il quale stabilisce che decorse i 9 mesi dalla prima data di adozione del PAIR, le misure di limitazione della circolazione contenute nel piano devono essere attuate nei territori dei comuni con più di 30.000 abitanti. In altre parole, negli ultimi 2 anni, con il PAIR solo adottato e non approvato, l'unica parte del piano applicata realmente è quella che riguarda la manovra dei veicoli più inquinanti. E questa parte è quella che nell'immaginario collettivo e troppo spesso nel dibattito pubblico viene identificata tout court con l'intero piano, ma come abbiamo già detto non è così. La Regione Emilia-Romagna ha predisposto del materiale informativo che è divulgato presso i canali più utilizzati, web e radio, proprio al fine di portare ad una più ampia conoscenza dei cittadini le problematiche legate all'inquinamento. La Regione ha realizzato il portale web Liberiamo l'Area, con le declinazioni per i social network, che contiene tutte le informazioni H24 sulle limitazioni al traffico e sul PAIR. Il portale regionale non si limita a fornire informazioni sui provvedimenti e le limitazioni alla circolazione previste dal piano, ma anche l'intento di fornire ai cittadini informazioni sulla qualità dell'aria, sull'origine dell'inquinamento, sugli effetti della salute e sulle modalità alternative e sostenibili di spostamento. Lo stesso sito riporta anche alcuni brevi video informativi in cui vengono descritti gli inquinanti dell'aria, quali sono, da cosa hanno origine, che effetti hanno, le misure previste dal PAIR e suggerimenti per usare meno l'auto. Gli stessi video sono disponibili sul portale Ambiente della Regione, nella sezione dedicata al PAIR, oltre che al sito YouTube. Il Comune utilizza già il materiale predisposto dalla Regione e lo mette a disposizione del proprio sito dedicato Liberiamo l'Aria Modena. Il link al sito del Comune è reso visibile sia nella pagina iniziale di Monet che sul sito del settore ambiente con un banner che occupa tutta la pagina in larghezza. Ciò di cui abbiamo bisogno è una comunicazione coordinata regioni e comuni che si basi su contenuti uniformi e chiari, diretta conseguenza e raffigurazione plastica e semantica di un piano finalmente regionale. Il DL 155 del 2010 relativa alla qualità dell'aria e ambiente, prevede l'adeguamento della zonizzazione del territorio e delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria a cui devono provvedere le regioni e le province autonome ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria e ambiente. L'intero territorio nazionale è stato pertanto suddiviso da Roma in zone agglomerate individuate sulla base del carico emissivo, delle caratteristiche orografiche, delle caratteristiche meteoclimatiche e del grado di urbanizzazione del territorio. In conformità con quanto previsto dal DL 155, anche in Emilia-Romagna, è stata rivista la zonizzazione del territorio, valutando le aree che risultano meteorologicamente omogenee e di conseguenza ha provveduto la Regione anche alla revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria. In particolare, il DL 155 vieta l'inutile eccesso di stazioni nel rispetto di canoni di efficienza, efficacia e economicità e stabilisce che solo le stazioni inserite nel programma di valutazione siano utilizzate per la valutazione della qualità dell'aria. L'insieme di tali stazioni costituisce ovviamente la rete nazionale, che è sempre consultabile. Inoltre, si stabilisce che la valutazione della qualità dell'aria debba essere realizzata utilizzando sia misure effettuate in siti fissi, sia tecniche di valutazione modellistica. Questo ha comportato che la nuova configurazione della rete di monitoraggio regionale sia attualmente costituita da 47 stazioni contro le 63 che erano presenti nel territorio prima del DL 155 del 2010. Il numero di stazioni fissato dal programma di valutazione regionale è anche legato al mantenimento delle stazioni necessarie per supportare il sistema modellistico regionale messo a punto da ARPAE con le finalità di supportare la valutazione e la gestione della qualità dell'aria. Grazie a questo modello è possibile conoscere giornalmente, con buona approssimazione, i livelli di qualità dell'aria e vederne la loro evoluzione, con previsioni su 3 giorni, anche dove questi non vengono misurati. Il modello costituisce quindi a tutti gli effetti uno strumento integrativo alla rete di misura. La rete provinciale di Modena è costituita da 6 stazioni, 2 a Modena, 1 in via Giardini, stazione urbana da traffico, e 1 al Parco Ferrari, stazione urbana di fondo, 1 a Carpi, via Remesina, 1 a Sassuolo, Parco Edilcarani, 1 a Fiorano, 1 a Mirandola, nella parte Gavello di Mirandola. A Modena sono poi installate, e solo a Modena città, altre 2 centraline fisse, stazioni suburbane collocate in via Battaglia dal Bareto e in via Tagliatti, che non fanno parte della rete di monitoraggio, ovvero i dati raccolti presso queste 2 centraline non vengono presi in considerazione dalla Regione per la gestione dell'emergenza. Il tema della qualità dell'aria non è un tema di carattere locale, pertanto le ricerche e gli approfondimenti devono essere effettuati quantomeno a livello regionale. In particolare la Regione d'ARPAE, con la collaborazione del CNR ISAC e di altre istituzioni nazionali e internazionali, hanno avviato nel 2011 il progetto denominato Supersito, con lo scopo di migliorare le conoscenze relativamente agli aspetti ambientali e sanitari del particolato fine e ultrafine, presenti in atmosfera sia all'interno delle abitazioni, ambiente indoor che esterno. Il progetto è ancora in fase di completamento. Per migliorare i dati ambientali è evidente che occorre potenziare tutto ciò che è trasporto collettivo o trasporto a emissioni zero, piedi e bicicletta. Qua occorrono fondi e occorre un corretto intreccio tra le progettazioni nazionali e regionali e le applicazioni concrete dei comuni. Questo Consiglio Comunale, con qualità io penso, quando in diverse occasioni si è trovato a discutere del piano della sosta, del piano della mobilità ciclabile, del trasporto pubblico e della Smart Cities, ha sempre discusso anche delle implicazioni ambientali. Non mi dilungo su questo, ma tante piccole scelte sono state prese e possono continuare a essere prese. Ci tengo però a ricordare una cosa, e arrivo alla fine. Massima attenzione a non confondere i problemi delle emissioni con le problematiche trasportistiche nei centri urbani. La sovrapposizione piena dei due temi è sbagliata. Sono concettualmente 2 insiemi collegati tra loro, ma diversi. La soluzione dei problemi di un campo non significa anche la meccanicistica risoluzione dell'altro. Per usare un'immagine evocativa, lo scenario di un mondo di sole auto elettriche sarebbe senza dubbio un passo in avanti dal punto di vista delle emissioni, e io da assessore all'ambiente ne sarei convinto, ma non risolverebbe ad esempio il problema di accessibilità e ingombro veicolare, oltre che dei flussi nei centri urbani. Quindi, per assurdo, anche quel mondo di auto a emissioni zero avrebbe comunque bisogno di bici, pedoni e trasporto pubblico.
Consigliere Galli aveva chiesto la parola. Prego, consigliere.